cercheremo di almeno di condividere delle cose. E concedo con alcuni errori da evitare, secondo me, qualche indicazione di metodo e alcuni consigli pratici, molto semplici. Alcuni errori da evitare. La mancanza di continuità. Spesso con i genitori della catechesi, poi lo vedremo, il rischio è quello di convocarli una volta ogni tanto, magari in prossimità della celebrazione, penso io della mia confessione, però senza dargli l'idea, soprattutto senza impegnarsi, è in qualcosa di continuativo. Questo fa sì che provoca che i legami si perdano, non si arrivi poi a conoscerci davvero, perché poi una volta finita il cammino, ognuno per quanto è finito. Un'altra cosa che cerchiamo di evitare è un taglio eccessivamente scolastico della cosa. Non si tratta di fare conferenze, in modo, a parte che non ne sarebbe un esame, però a parte questo, è quasi che lo faccio nel lavoro che già non scoccia, per cui già lavoro cerco di fare, per cui cerco di evitarlo.
E poi la stanchezza, spesso e volentieri abbiamo
c'è una tendenza appunto a parlare di problemi generali, fare grandi discorsi, magari anche appoggiandosi su delle autorità. Sempre il nostro amico di prima dice: i genitori sono in realtà assillati da problemi concreti. Ciò che a loro interessa è la loro vita quotidiana, la salute, il lavoro, i problemi economici, le relazioni con gli altri, l'educazione dei figli. Ma in verità, dice sempre il nostro amico, anche a Dio interessa la vita delle persone. La catechesi invece troppe volte vola sopra le teste, più preoccupati del contenuto da trasmettere che delle persone da aiutare a vivere bene. Non è che i contenuti non siano importanti, poi lo vedremo nel piccolo calendario, però se sono staccati dalla vita tutti i giorni rischiano di essere dei bei discorsi. Un quarto rischio è quello della passività, cioè si invitano le famiglie, se andiamo a casa, ma magari stanno anche bene, però stanno davanti a voi. Per questo, tra i consigli pratici, sarebbe l'ideale, diciamo, il nostro sogno, che non riusciamo poi sempre a realizzare, è che con un gruppo, magari anche grande, poi dopo riuscire a fare dei piccoli gruppi, 12-15 persone, che possano interagire tra loro. Magari cercare, dopo i primi incontri, tutte le famiglie che vediamo magari più interessate, più disponibili, più e di chiedergli: ah, allora ci dividiamo un piccolo, facciamo un primo momento più insieme, ci dividiamo, perché è chiaro che quando ci si trova di fronte a gruppi più grandi l'interazione è più difficile, no? Però la tentazione è quello di comunque di stabilire una relazione da uno a molti o da due a molti. Allora invece per esempio cercare tutti i modi possibili per far reagire le persone. L'ultimo incontro che abbiamo fatto quest'anno, che era su Maria, perché ovviamente era il mese di maggio, e io ho cercato una serie di quadri di artisti vari in cui c'erano delle particolarità della rappresentazione di Maria. E facendo, proiettando queste cose, ho chiesto qual era la particolarità, si rendevano conto di quale particolarità ci fosse. E allora lì è stato molto, molto interessante, perché ognuno vedeva qualcosa, magari qualcosa che non veniva, mi ero accorto, no? Che non erano, diciamo, delle rappresentazioni consuete, cioè ognuno c'era qualcosa di particolare, qualche elemento, qualche particolarità, e lì per cercare di capire, no, attraverso questi dettagli, degli aspetti della vita di Maria che magari sono meno evidenti, meno. E sta funzionando tutto bene, perché poi la situazione non riesce. Però ecco, cercare in tutti i modi di fare reagire queste persone, di non farle stare tutto buone a te.
Allora, abbiamo individuato.
Sì, Andrea ci ha chiesto una cosa.
Non so quante volte siete venuti al convegno, di giugno, no? Noi abbiamo partecipato anche loro a queste famiglie, no? E insieme a queste famiglie, tutti quelli che stavano lì, abbiamo individuato 4-5 modi di fare incontri con famiglie. Perché anche qui c'è una varietà, diciamo, no? Diciamo che l'incontro classico è quello di parroco o vice parroco, grande gruppo di genitori o piccolo, dipende dalle parrocchie, un primo incontro dove spesso vuoi siedere, vieni trattato malissimo perché non ti ho mai visto in chiesa, e questo è il primo incontro verso il mese di ottobre. Poi ci si incontra poco prima di Natale, o magari c'è un altro momento verso la Pasqua, e poco più.
Poi il primo anno, il secondo anno.
Spesso e volentieri in questi incontri il parroco parla e le persone ascoltano. Questo è.
Cioè, le donne sono molto bravi, sono
noi
molto bene.
Siamo reduci di tre figli e tre itinerari di questo tipo.
Con Paolo Cinesi.
Con Paolo Cinesi, però sempre uguale. Guarda di là, lui ci dà la pacchettata perché non viene a messa, perché non ti ho mai visto. Questa è stata. Però siamo.
Qualcuno di voi ha esperienze di questo tipo? Le vostre esperienze sono di grandi.
Questo è un classico. Poi c'è qualcuno che dice, va bene, facciamo qualcosa di più, e allora sai, incontriamo una volta al mese. E già questo ci sembra che no, una volta al mese. Scegliamo il giorno. Spesso e volentieri il giorno si sceglie, poi allora si sceglie quella che va meglio al parroco o alla catechista. Allora vedi questi incontri alle 5:30 del pomeriggio, dove si arriva una mamma da sola, a volte la nonna, ti può anche capitare la visita, perché se il bambino sta facendo catechismo.
Però poi ci sono anche incontri strutturati mensilmente invece secondo un itinerario strutturato di accompagnamento, ma è un itinerario di tipo generico, spesso è scandito sui tempi liturgici oppure su una lettura così. E qui c'è anche una grande varietà, alcuni invitano le famiglie per anno, diciamo così, e altri invece invitano tutti insieme, senza distinzione, fanno degli incontri, diciamo, dei pomeriggi, tutti insieme. E queste sono tutte cose che noi abbiamo ascoltato durante il convegno.
C'è un'altra molto interessante che qualcuno lo fa, che è praticamente la catechesi che il parroco dice ai genitori come fare e i genitori la fanno praticamente a casa.
Per cui questa si chiama catechesi familiare.
Ma proprio familiare nel modo puro, ecco. Dove non ci sono catechisti, c'è cioè semplicemente il sacerdote che si rapporta con i genitori e poi loro fanno.
Da dei materiali. Queste sono.
Come potete vedere, in una città come Roma c'è.
C'è una grande varietà, c'è una cosa che però ci è sembrato interessante durante convegni, di registrare, è che c'è una sensibilità diffusa verso questa questione. Una cosa che fino a non molto tempo fa non avremmo registrato.
Non l'abbiamo mai.
Quando noi abbiamo i nostri figli, i nostri tre figli, hanno fatto ormai passato un po' di tempo, questa cosa nessuno ce l'ha mai proposta. Pur avendo fatto poi in persone diverse.
Però non si è mai parlato.
Per cui diciamo che questa sensibilità sta crescendo, è una cosa che abbiamo registrato. E allora, se questo è vero, vediamo come si potrebbe rispondere. Noi diciamo che tre, abbiamo detto questa cosa a partire dalle tre A: accogliere, ascoltare e accompagnare. Però io una domanda che vorrei rifargli, e vediamo di avere. L'accoglienza, cioè tutte le famiglie, tutte le parrocchie, questo avviene in questo periodo, ci siamo, vanno a effettuare l'iscrizione, si chiama così, credo si chiama così ovunque più o meno, dei bambini al capitolo. Io vorrei chiedere, che differenza c'è nelle vostre parrocchie tra l'iscrizione al catechismo e l'iscrizione a un corso di nuoto, danza, inglese, dal punto di vista pratico, ovvio che il catechismo è diverso, però dal punto di vista pratico.
Allora, se vai a nuoto,
allora.
E poi ti dà, ti dice 70, 80, 90 euro, tu paghi e ti dà la ricevuta. Già motivata per presentare questa opzione, perché da noi non è obbligatorio, è volontaria l'adesione alla catechesi familiare, e quindi queste persone che ricevono l'iscrizione si danno da fare, cercano di spiegare, cercano di presentare in maniera migliore questa cosa, quindi già c'è un po' di spinta, se vogliamo. Poi chiaramente su 120-130 bambini che si vengono a iscrivere, diciamo che circa il 10% vengono a fare la catechesi familiare. Però diciamo che tutto sommato va abbastanza bene.
Se noi l'anno scorso non abbiamo, come io sono una lettura, coordinatori dei catechisti, noi non abbiamo, io che ero il diacono della parrocchia, ci preoccupiamo del coordinamento dei catechisti della prima comunione. Quindi facciamo noi l'accoglienza ai genitori, che abbiamo anticipato il periodo della preaccoglienza, partendo dalla fine delle scuole, quindi lasciando un ampio margine sia maggio e giugno, abbiamo ripreso adesso a settembre. Accogliamo noi i genitori, ovviamente mettendo il calendario della nostra regola che siamo a disposizione, facciamo un colloquio con chi viene, che sia la mamma, sia il papà, se viene la donna con il bambino, naturalmente raccogliamo e invitiamo poi i genitori a venire da noi. Spesso dopo questo invito si presentano tutti e due, devo dire che è stata un'altissima maggioranza di mamme e papà che sono venuti a conoscerci, quindi ci conoscono, conoscono la parrocchia, conoscono il nostro itinerario, conoscono il nostro modo di accoglienza. Dopodiché facciamo una prescheda su cui premettiamo un po' le caratteristiche che emettono, dopodiché li invitiamo a passare in segreteria a compilare.
Personalmente, dice parroco, fa l'accoglienza, sì, e poi dopo in un secondo momento passano a fare
la cosa che non ha detto la prima persona di sabato, cioè che non è scontato che lo accoglie, perché proprio materialmente non viene convidata in mattina accolta, viene chiesto al genitore come è formata la famiglia, com'è, quindi non c'è soltanto, poi c'è anche il foglio ovviamente dove vengono i dati e gli orari, però c'è un colloquio, non c'è soltanto un rapporto di segreteria. Questo è una società.
Anche da noi c'è il parroco che fa le iscrizioni, ma comunque c'è la famiglia, la coppia viene accolta nella segreteria, si siede, quindi c'è un colloquio con il parroco. Non è che c'è la fila o c'è questo taschino, assolutamente. Quindi è il parroco che si occupa.
Cioè, vedete come, no? Si può differenziare questa cosa, si deve differenziare questa cosa, però si può fare anche un'altra, ulteriore passo, per esempio, come abbiamo detto tutti quanti, no? Abbiamo un orario, no? E un giorno della settimana, e tutto bene, però, e forse questo in alcune parrocchie si fa, io non lo so, perché appunto nella questo incontro che ha fatto a giugno sono venute fuori, e pensare alla festa dell'accoglienza, cioè non solo l'incontro individuale, ma un momento in cui si inizia il cammino e in cui questa festa è il momento in cui tutti vengono, in cui per esempio si fanno vedere il luogo dove si fa, le stanze dove si fanno, si fa un primo incontro con le famiglie, separato dai bambini, si fa un momento di condivisione, di accoglienza.
Quest'anno sta succedendo così, scusate, sono scordata di dirlo perché è subentrato un nuovo parroco e il 21, prima dell'inizio del catechismo, faremo la messa dei ragazzi alle 9:30 e poi dopo ci sarà nel campetto una festa con tutte le famiglie e i ragazzi.
Allora questa festa
come accoglienza proprio
è un momento in cui il giusto incontro individuale si trasforma in un momento comunitario, perché questa è un'altra dimensione importante, perché si va, no? Cioè questo fatto di far sentire le famiglie improvvisamente parti di un qualcosa che loro chiamano parrocchia, ma che non sanno bene effettivamente quello che abbiamo detto prima, di che cosa si tratta, o hanno un'idea antica, no? Improvvisamente sorprende. L'accoglienza può servire anche per questo, per far capire alle famiglie che quello che vorremmo fare è qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che magari non si aspetta, no? Magari poi dicono di no, oppure non sono molto disponibili, però intanto gli abbiamo dato questa scossa iniziale, come dire, no? Questa cosa di dire no, top, questi non fanno altro di la cosa.
Ma spiazzarsi, no? A volte in parrocchia si dice, ma qui si è fatto sempre così, no? Quando vuoi cercare di fare altre cose. Invece fare qualcosa di nuovo, spiazza tutti, no? A volte anche per primi noi stessi, no? Allora, fare una cosa così non è la solita vado lì a fare, no? Approfitti, alla fine fai la stessa cosa, perché è ovvio che tu hai bisogno dei fogli, con dei nomi, con degli indirizzi, però l'hai presentato in un altro modo che hai creato anche dei rapporti, perché in quel momento non stai solo a fare la fila aspettando che il parroco finisce con quelli di prima e arrivano un altro, ma hai creato un ambiente, una situazione dove poi la gente si saluta, si conosce, ti rendi conto che magari persone che sono del tuo palazzo stanno nella stessa situazione.
Però vorrei precisare che praticamente sono liberi di andare in un giorno o un altro, non è che fanno la fila, se oggi
certo,
si stanno a 15 da
alla
terra,
il clima
è un altro, non è che uno sostituisce l'altro, mi spiego, sono due cose che vanno insieme. Per esempio, una cosa che si lega a questa storia dell'iscrizione e del primo incontro con le famiglie, no? Una cosa che funziona, no? Nell'iscrizione una cosa che bisogna fare è il nome, no? Che come ti chiama figlio, che è ovvio, no? Allora, questa cosa può diventare uno momento per fare incontrare la famiglia, perché ok, tu sei Luigi Rossi, tuo figlio si chiama Gabriele. Perché si chiama Gabriele? Perché gli ha messo questo nome? E lui te lo deve dire. Ma non a te, ma al gruppo che si riunisce la prima volta. E tua figlia si chiama Elisa, perché si chiama Elisa? Perché la nonna non va bene, d'accordo? Allora significa che. E qualcun altro dice no, perché non mi è venuto in mente. Oppure, cioè, legare questo momento di descrizione può diventare un momento di condivisione e improvvisamente qualcosa può venire fuori, ovviamente.
C'è anche un aspetto opposto a questo, però stiamo valutando sempre le situazioni negative per i genitori poco presenti, eccetera. Mi è successo il contrario, cioè alla fine del secondo anno di catechismo mi sono trovato a interagire in maniera più stretta, più diretta con i genitori, semplicemente perché andando a capo scuola poi gli dovevo chiedere questi soldi che ancora non mi avevano dato, quindi la settimana prima dovevamo pagare, quindi li ho contattati, li ho contattati direttamente. Con molti mi sono incontrato perché ormai la parrocchia stava in vacanza e poi da lì sono venuti momenti di scambio, mi sono reso conto della risorsa che io, che noi abbiamo aperto, perché gente non sono molto attenta ai figli, ma che veramente li segue e li educa coerentemente con quello che facciamo. Ma abbiamo fatto parallelamente, allora perché farlo parallelamente e non incontrarsi? E tra quelli probabilmente avremo quelli che potranno essere i leader per il gruppo di cui parlavamo, perché un meccanismo di quelli, se non si autoalimenta, è chiaro che nel palco non rimane anche catechista. Io vivo una parrocchia grande, l'anno scorso ho affrontato 48 catechisti e so che non ci bastano. Allora è chiaro che portare all'infinito la provvidenza è grande, cioè ce ne porterà la fortuna, però è ovvio che queste cose che condivido appieno, ma io non ce l'ho lo spazio, per mia fortuna c'è una famiglia che cerco di seguire al meglio, poi mi dà del tempo anche i figli di passare in parrocchia, è un altro vantaggio per fortuna, perché se no farebbero andare a casa. Però in effetti non solo dobbiamo scovare chi aspetta la proposta, ma ancora meglio cercare di interagire con chi è pronto a dare di più. Questa è un'altra risorsa, questo è solamente nella sua pensa. Nella realtà nostra, mi è sfuggito un'altra ragione, noi ci abbiamo avuto, e questo è un altro aspetto che ci sono in mente, noi parliamo delle parrocchie come delle entità statiche. Io posso dire della mia parrocchia, quello che succedeva 5 anni fa, 6 anni fa non era lo stesso perché è cambiato il parroco, 4 anni fa è cambiato vice parroco, adesso ricambia vice parroco. Quindi sono delle situazioni in cui alcuni di loro hanno ritenuto, a mio avviso giustamente, di svecchiare, che se passa il termine bruttino, ma che dà l'idea, quindi di rinnovare. Nel momento ti porta dentro gente meno esperta, magari con un po' più di fede, no, non più di fede, no, ma con più entusiasmo, sì, chiaramente. Però crea una fase. Io oggi, al 4° anno di catechismo e poi il corso, eccetera, sto riflettendo queste cose e sto implementando. Perché nel caso nostro il vice parroco ha contattato tutti i ragazzi privatamente e tutte le famiglie, quindi le criticità sono venute fuori. Magari non sono venute affettate fuori le positività perché in quel momento non avevamo la sensibilità giusta. Oggi che sono 4 anni e faccio catechismo, cambia il vice parroco, se farà così bene, oppure sarò in grado di dire, senti, ma io ho queste idee, vogliamo confrontarci in che modo? Allora non lo potevo fare perché eravamo tutti in due. Quindi questo voglio dire, c'è anche un aspetto positivo che va incoraggiato e va implementato.
State tutti combattendo per cambiare. Questa era una cosa che avremmo detto, cioè ovviamente tutto questo va fatto partendo dalle forze che si hanno a disposizione, non è solo questo, voglio dire, è ovvio. Però quello che diceva il nostro amico, no? Cioè di darsi un obiettivo e di cercare di arrivare, no? Piano piano, cercando, attivando le persone. questo secondo me era una cosa, un aspetto. E ovviamente una cosa che a noi ci prende, è ovvio che tu, qualsiasi tipo di cammino che si fa con i genitori va fatto in parallelo con i catechisti che si occupano del bambino. Questa è una cosa che sembra ovvia, ma non lo è perché noi per esempio facciamo fatica perché non tutti i catechisti vedono, può sembrare incredibile, ma è così. Non tutti i catechisti vedono questa partecipazione dei genitori di buon occhio. È così. Noi, la nostra esperienza, per esempio, ricordo sempre, durante una cosa, allora sembrava ovvio che i genitori dovessero partecipare, e poi che fa, ma li dobbiamo proprio invitare. Dove ha fatto tutto il discorso, dobbiamo proprio invitare, come se fosse un po' un ostacolo a quello che si voleva fare, piuttosto che un arricchimento. Però questa è una cosa che non si può, non è possibile fare cammini paralleli che non si può, perché se no ritorniamo al discorso con la catechesi degli adulti, che è un'altra cosa.
Ma voi non ci vedete mai alla presenza di bambini e genitori allo stesso incontro, quindi discutere con entrambi i genitori e bambini? Perché io per esempio vengo da un'esperienza qui come mamma di partecipazione a una catechesi per la preparazione della comunione, dove una settimana no, noi genitori partecipavamo anche abbastanza attivamente all'incontro dei bambini, quindi la bravura parlare di argomenti anche abbastanza semplici nelle riunioni con i colleghi e approfondire un po' di più gli argomenti quando anche noi genitori eravamo più presenti e magari potevamo in qualche modo aiutare i catechisti a appunto far capire ai nostri figli quello di cui stavamo parlando. E questo è stato bellissimo perché poi fondamentalmente ci sono dei genitori e quello che dicevate voi all'inizio, cioè non eravamo più rodati sulla catechesi e sulla vita cristiana in genere, quindi parlo anche per esperienza personale, io alla fine dei 2 anni di battesimo dei miei figli ho deciso di andare a fare la catechista ad esempio, perché comunque per me è stata una crescita, facendo crescere i miei figli sono cresciuta io in questo modo e quindi l'ho trovata la prima esperienza positiva.
Anche noi da diversi anni, 7-8 anni abbiamo fatto una cosa così, abbiamo fatto un cammino con altre famiglie dove si era previsto un momento tutti insieme, poi c'erano 2 momenti separati perché i bambini facevano altre cose, i copi facevano altre cose, e alla fine c'erano dei tutti che erano genitori tutti insieme. È una cosa bellissima, io credo molto bella nei primi anni, diciamo 8, 9, 10. Dopo lo vedo un pochino più perché
quando diventa la madre, sono catechista della tesina, mi rendo conto che i bambini, gli adolescenti, soprattutto i bambini, magari soffrono la presenza dei genitori, per cui nel primo anno noi abbiamo dato in presenza una maggior parte dei genitori, nel secondo anno in poi imparano a organizzare gli incontri anche se è molto interessanti che magari fanno anche degli esterni della parrocchia per i suoi genitori. E poi noi abbiamo ogni tanto dei pranzi che si fanno comunitari dove partecipa tutta la famiglia, anche
cioè, questo che facciamo si può fare tutto così, questo sì, sicuramente.
Una cosa che
no, ecco, infatti questo diceva che vanno divisi per fascia d'età, nel caso nostro i tredicenni e i quattordicenni hanno detto altro, non ci pensate proprio, hanno dato l'auto assoluto, se vengono loro ci vediamo, ci portate, ma senza mezzi terra, e non sono poi ragazzi più spregiudicati.
Però volevo anche dire un'altra cosa, sicuramente si può, questa è una cosa, in questo campo non c'è una ricetta che vale ovunque e per tutti. Noi l'abbiamo sperimentato, ogni anno anche noi lo ripetiamo, pur con lo stesso, lo ripetiamo le stesse identiche cose, un anno insieme a qualcosa, ma anche dovuto che so io a a un evento, al tipo di gente che c'è, ma anche a un qualcosa che succede. Succede qualcosa e pensiamo che forse può essere utile per o una festa particolare, o qualcosa così. Cioè, in questo senso la cosa deve essere molto dinamica. Però poi c'è un altro aspetto, che è quello che è la problematica delle dell'anno. Allora, per la nostra esperienza, diciamo che fino alla prima comunione, fino ai 9-10 anni, non è facile, eh? Però il dialogo è... Le cose si complicano un po' quando i ragazzi diventano più grandi e quando... perché... esatto, il passaggio cruciale è un po' quello. Perché i problemi non cambiano solo i figli, che è normale, ovvio, naturale, ed è un processo di tutti, abbiamo vissuto tutti e tutti viviamo come figli, come genitori, eccetera. Ma cambia la problematica dei genitori. Allora, i genitori si fanno delle domande e si e vivono dei problemi che non sono più quelli di quando c'era un bambino. Cominciano a, soprattutto i genitori con i primi figli, quando arrivano al secondo o al terzo, poi qualcosa comincia a capire. Ma noi col terzo abbiamo capito che non ce ne dovevamo occupare, non soprattutto che non ce ne dovevamo occupare, quindi andava benissimo per tutto suo. Cioè abbiamo praticamente con il terzo è il nostro figlio ideale perché noi non ci siamo più occupati. La conclusione alla terza, al terzo. Non ci siamo preoccupati nel senso di stare lì dietro, no? E allora è più complicato anche interagire con i genitori di queste età, perché la domanda che viene da questo punto di vista è una domanda spesso di tipo educativo. Se loro hanno problemi, non loro, non tutti,
è un trauma. Figlio, è un trauma, cioè, lo sapete, ma poi io per esempio ho notato che, adesso il genitore che ha il figlio che va in prima media è un genitore spesso ultra cinquantenne, o comunque molto vicino, con i capelli bianchi, poi i capelli bianchi, è un genitore, diciamo, tra virgolette, stanco. Volte anche impreparato, forse anche perché è lontano da quella realtà anche anagraficamente, quindi ha bisogno veramente di risposte.
Sì, sicuramente. Allora però il rischio è quello di trasformare questi incontri in una serie di incontri di tipo pedagogico
o di terapia.
C'è la possibilità di fare questo tipo di incontri in parrocchia e di offrire questa cosa, però è un'altra cosa. Cioè,
noi torniamo sempre a quello di prima, ancora chiarirci, domandarci di questo Dio che ci aiuta a vivere meglio, questo Dio che è il centro della nostra vita. È lo stesso genitore del bambino di 8 anni, però anche la richiesta è sempre la stessa, no? Anche a quel momento della loro vita come genitore, come scoprire Dio che mi accompagna in questo momento. Poi ci sono i problemi con i figli, non ci sono problemi, quello è la vita.
Di solito il primo incontro che facciamo, quello del terzo, il primo incontro è quello di, siccome per nostra formazione, come volete, al centro dei nostri incontri c'è sempre la parola di Dio, in qualsiasi momento, in qualsiasi tipo di vita. Di solito cominciamo con l'episodio di Gesù tra i dottori. Il terzo anno cominciamo da lì. Perché Gesù tra i dottori. Letto in chiave familiare. Non letto dalla parte di Gesù. Letto dalla parte di Maria Giuseppe.
Francesco, che era un figlio di 12 anni, che è rimasto
3 giorni per conto.
Allora, chi è questo coppia? E perché questo
questa è il primo momento di solito che
Che viene fuori?
Caterina voleva dire una cosa.
Grazie per la parola. Io sono cresciuta nella Siria come ricercatrice e adesso ho un mese di un'altra di come genitore della propria ricercatrice e anche accogliendo il mio fatto farlo, un anno è stata con il prossimo anno. Sono stato io e mio figlio per la prima comunione, il contratto di colloquio, cioè il mio nonno al bambino.